teologia mi è richiesta una cosa importante. Mi è chiesto di essere presule, cioè mi è richiesto di danzare davanti al Signore e davanti al suo popolo. Questo significa presul. Danzare per che cosa? Essere maestro di danza, maestro di vita, maestro nel Vangelo. E questo naturalmente in questo istante mi mette con le spalle al muro, nel senso che provo una grande inadeguatezza ad essere presul, ad essere colui che balla davanti al Signore spiegando la sua parola perché il popolo viva. Ma questo è il ministero che mi è stato conferito il 3 di aprile, e lo faccio non nel mio nome, che sarei pazzo, ma nel nome del Signore e con la forza dello Spirito. Una danza, quella della vita, una danza, quella del ministero, che può veramente diventare un qualche cosa di splendido, di gioioso, di grande per tutto il popolo cristiano. Una parola oggi che, se può essere facilissima ad essere coniugata con il ministero, con il presbiterato, con il sacerdozio, diventa confliggente per quello che questa parola, soprattutto a noi, ma a tutto il popolo cristiano, indica, invita, comanda. Gesù è negli ultimi giorni della sua vita. Questo è l'ultimo discorso pubblico che Gesù fa. E lo fa nel Tempio, dove risiede la Shekinah, risiede la presenza di Dio per la fede di Israele. E quello che Gesù sta dicendo, lo sta dicendo mettendo in questione l'atteggiamento delle guide, l'atteggiamento dei capi religiosi. Ma Gesù non sta facendo, tra l'altro, nulla di nuovo. 500 anni prima, ed è la prima lettura che noi oggi abbiamo ascoltato, Dio, attraverso la voce di Malachia, dice qual è il tormento che gli attanaglia il cuore, vedendo guide che non sono all'altezza della situazione. E perché non sono all'altezza della situazione? Avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Cos'è questa parzialità? Hanno detto cose grandi, hanno detto cose vere, perché erano le parole dell'alleanza, ma mancava ciò che rende queste parole attuali, credibili, vere. Mancava la loro vita. La parzialità dell'insegnamento è questa: si possono dire cose vere ma non inverate nella propria esistenza. Questi pastori, dice Dio per bocca di Malachia, diventano una maledizione per il popolo. Voi, dice il profeta, a nome di Dio, togliete, non avete la premura di dare gloria al mio nome. E come non si dà gloria al nome di Dio, tenendo conto delle scritture che oggi sono state proclamate? Il primo è proprio questo: si toglie la gloria a Dio quando c'è una parzialità, quando c'è una dicotomia nell'insegnamento. Si dicono delle cose e non si fanno. Si indica una via e non la si percorre. Si toglie la gloria al nome di Dio ogni qualvolta, esplicitato subito, immediatamente dopo, si seguono le proprie vie e non le vie dell'alleanza. Progetti in autonomia e non entrare nel grande progetto salvifico di Dio. Questo è rubare la gloria del nome di Dio. E nella grande colletta iniziale, bellissima, che ho pronunciato a nome di tutti, c'è questa usurpazione della gloria di Dio ogni qualvolta, alla luce del Cristo, ma alla luce anche della prima alleanza, noi non ci accogliamo vicendevolmente come fratelli, figli dello stesso Padre. Gesù fa risuonare parole molto dure per coloro che sono guide e che ci tengono a presentarsi come guide, ci tengono ad essere additati come coloro che in qualche modo hanno un peso notevole dentro la società. E la parola del Signore allora si fa ancora più stringente, ma è in perfetta continuità con la parola di Malachia, con la parola di Dio nel profeta Malachia. Gesù tanto riconosce la verità. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono. Cioè Gesù riconosce l'autorità di quella parola che scribi e farisei hanno sulla bocca, ma non riconosce l'autorevolezza delle loro vite. Non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Torna la stessa parola che è risuonata nel profeta Malachia. L'insegnamento è un insegnamento parziale, che diventa caricaturale, che diventa carnevalesco ogni qualvolta la vera dottrina, la vera parola non è coniugata con la vita di chi parla, di chi annuncia, di chi indica. È il dramma. Gesù proprio in questo momento, lo dicevo, l'ultimo discorso pubblico, negli ultimi giorni della sua vita, nel cuore della religiosità giudaica, nel Tempio, Gesù prende la parola nei riguardi delle guide e non si accontenta semplicemente di ricordare antiche parole, ma propone ulteriormente una chiarificazione. E la pagina che noi abbiamo ascoltato si divide proprio, la pagina evangelica, in due quadri. Il quadro di come non è possibile essere maestri e invece il quadro della possibilità per il discepolo di essere anche maestro. Gesù chiama in causa dei simboli, dei segni che nel popolo giudaico erano di normale amministrazione, soprattutto negli uomini. Chiama in causa i filatteri e le frange. Cosa sono i filatteri? Chi è stato in Terra Santa forse ha intravisto che verso il muro del pianto vanno delle persone con delle scatolette di cuoio qui sulla fronte, tra gli occhi e sul braccio sinistro. È una parola di Deuteronomio dove dice: porta sempre la parola mia tra i tuoi occhi e portala sempre sul braccio, lì dove questa parola accolta diventa vita. Quindi è un segno bellissimo, un segno che più bello di questo diremo non c'è. Cosa fanno scribi e farisei? Li fanno un po' più grandi di quelli degli altri, un po' più vistosi. È la stessa cosa per le frange, queste zizit che si mettono nel mantello della preghiera, e loro le fanno più lunghe. Gesù dice proprio questo: allargano i loro filatteri e allungano le frange. cosa c'è alla radice di questa vanitosità, che è vacuità, di questo esibizionismo religioso del tutto distaccato dalla vita? Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Punto. Non c'è altro. Non servono Dio, si servono di Dio. La parola di Dio non si fa nella loro vita e così rovinano, diventano maledizione per il popolo santo di Dio. In italiano questo si chiama narcisismo ed è una brutta patologia. Una patologia che gira in tutti gli ambiti della vita e Gesù allarga e spiega bene dove. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. È un essere incentrati su se stessi, dove Dio non c'entra assolutamente nulla. Un vissuto religioso terribile. Se Malachia a nome di Dio dice che questa diventa una maledizione per il popolo di Dio. Staccare la propria vita da questa parola vuol dire mettersi in una situazione di grande rovinio per se stessi e per il popolo che è affidato. Questa mania, appunto, di essere autocentrati e in fondo di celebrare se stessi con la scusa di Dio. Noi lo facciamo con la scusa del Vangelo. A volte Gesù Cristo è una scusa, ma la parola del Signore è una parola che ci richiama ad una verità profonda. E subito Gesù, indicando quello che non è il modo di essere maestri, non è il modo di annunciare la parola, dice qual è la modalità con cui è possibile invece annunciare questa parola, che diventa allora feconda, diventa motivo di libertà, diventa motivo di comunione tra tutti. Voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. Voi siete tutti fratelli. In Malachia, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, diceva: ma vi siete dimenticati di essere tutti figli dello stesso padre? Ecco la drammaticità di un insegnamento che è scorporato dalla vita. La prima ricaduta tragica è quello di discostarsi dal fratello. Qui il problema non è essere chiamati rabbì, maestro mio. Il problema non è per Gesù essere chiamato padre. Il problema per Gesù non è essere chiamato guida. Indica un'altra realtà. Il fatto che tutte queste titolature che dovrebbero rispecchiare la verità della persona vengono esigite senza che ci sia dietro la verità di una paternità, la verità di una guida, la verità di chi sa indicare il cammino, di chi può essere maestro. Per noi oggi ascoltare questa parola in fondo è obbedire a ciò che Gesù ci dice. Quando c'è una comunità cristiana, c'è nell'istante in cui si riconosce Dio come padre di tutti, la leadership di Gesù il Cristo come unica e come statuto la fraternità e la condivisione. Così c'è una comunità cristiana. Senza questo ci sono altri agglomerati umani, ma non c'è comunità cristiana, non c'è comunità credente. Questa elefantiasi dei segni Gesù chiama in causa filatteri, Gesù chiama in causa le frange, Gesù chiama in causa titoli che venivano dati in quel momento storico ai maestri, ma noi dobbiamo attualizzare il sovraccarico di simbolo senza che ci sia la verità. Il simbolo, noi lo sappiamo cosa significa, è rimandare a qualchedun altro, a qualche altra realtà. Questo è un simbolo. Se io mi faccio bello di questo simbolo, come di questo cappello, sono stolto, sono stupido, evangelicamente parlando. Perché? A cosa rimanda? Questo, quando mi è stato messo in testa, è stato chiamato il fulgore della santità. Di chi? Di Dio. E questo cos'è? È il bastone, ma del Signore. È Lui la guida, è Lui il maestro. È evidente che non sono io. E le titolature ugualmente, tutte le titolature. Il pretendere di essere riconosciuti come padri, guide e maestri, quando c'è questa scorporazione di fondo con le scelte della vita, ci mette nella tristissima situazione di essere falsi testimoni. Il discepolo allora chi è? Lo dice il termine stesso. Discepolo deriva da disco, che in latino vuol dire imparare. Si impara da qualcuno e soprattutto il discepolo rimanda a qualcuno, rimanda alla signoria del Signore Gesù, all'unica paternità del Padre. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Ecco allora la grandezza secondo il regno, non la grandezza delle appariscenze, non la grandezza del sembrare quello che non si è. Ecco perché Gesù in tutte le pagine del Vangelo, con chi se la prende? Non se la prende con chi sbaglia e forse non vorrebbe sbagliare, cioè non se la prende con la debolezza dell'umano nei riguardi della quale Gesù ha sempre invece una compassione infinita. Contro chi invece costantemente se la prende? Contro l'ipocrita. L'ipocrita è l'attore di teatro, ipocrites, questo vuol dire. E chi finge? E chi ha maschere? Che cambia a secondo delle situazioni, a secondo degli interessi, a secondo delle opportunità, ma sempre incentrati su di sé. La verità della persona dice alla fine anche la verità di un ministero. Caro Gianni, e alla luce di questa parola che noi celebriamo in questo istante, il sacramento che ti viene donato, tu diventi una autorità, ma tu sai bene che autorità deriva da augere, che significa far crescere, dare vita alla vita, non rubare la vita, non calpestare la vita, ma promuovere la vita. Questa è l'autorità a cui oggi tu sei associato. E quel potere, quella exousia di cui parla Giovanni all'inizio della lavanda dei piedi, dove ricorda Gesù, avendo lo stesso potere del Padre tra le mani, usa quel potere in un modo chiarissimo. È il contesto del tradimento. Gesù non si libera dal tradimento, non fa fuori il traditore, ma usa l'exousia, il potere divino, mettendosi un grembiule e lavando i piedi ai suoi, che vuol dire dare la vita per i suoi. Questa è l'autorità che oggi ti viene conferita. E questo presbiterio che ti vuole accogliere e che ti accoglie, ti indica anche, a partire dalla stessa parola, qual è l'atteggiamento di fondo che io ti chiedo di portare proprio come viaticum di questo momento della celebrazione della liturgia della parola. Non facciamo nessuna fatica a trovare il viaticum, un vademecum, uno stile di vita. La seconda lettura, tratta dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, testo, come ben sai, forse, anzi senza forse, il primo scritto cristiano, come antichità. E Paolo, che si rivolge alla sua comunità, avendo nelle orecchie la parola del Signore, che chiede non tanto, come abbiamo sentito, di pretendere di essere chiamati maestri, padri e guide, ma chiede di essere veramente con la vita padri, maestri e guide, qui c'è la grande indicazione anche della maternità divina. Dice Paolo, a nome di Dio, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio e siamo così affezionati a voi che oltre questo avremmo desiderato darvi la nostra stessa vita. Con quale cuore? Con quale atteggiamento? Con l'atteggiamento, appunto, della maternità. Come una madre abbiamo ascoltato, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre nel salmo responsoriale che abbiamo cantato. E qual è l'atteggiamento della madre? Direi è il guarire perfettamente quell'atteggiamento narcisistico, autocentrato, che abbiamo visto e che Gesù condanna a tutto tondo. La madre non ammira se stessa, ammira la sua creatura, la chiama tesoro, non ha nulla di più, è tutto il suo bene, è tutta estroflessa, va fuori di sé guardando il figlio. E l'altro atteggiamento della madre è quello di guardare e quindi di prendersi cura di tutta la crescita della propria creatura, ma percependo che quella che è carne della sua carne ha una autonomia, ha una unicità che non è roba sua, serve la sua crescita, ecco la tua autorità. Noi per questo preghiamo Gianni, perché tu in mezzo al presbiterio di Alghero Bosa, ma per tutta la Chiesa di Dio, ci dia questa testimonianza credibile di affidabilità, di serietà nel far crescere il popolo che ti viene affidato, riconoscendo Dio come Padre, ti è permesso di riconoscere tutti senza distinzione come fratelli e tutti promuovere verso l'unità, la pienezza del corpo di Cristo.